accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste.
Buonasera, buonasera a tutti, bentornati qui su Radio Sonar, lunedì 28 novembre, ore 19.30 e l'ora di Quarta Parete, il Teatro Radio, la striscia settimanale, come vogliamo chiamarlo, il magazine radiofonico che parla di teatro. E quindi altra settimana, ci stiamo avvicinando a piccoli passi o a grandi passi al mese di dicembre, siamo appunto in prossimità quasi del clou della stagione, siamo ormai a cavallo tra il 2022 e il 2023 e il teatro continua a produrre spettacoli interessanti, quindi i teatri io continuo a vederli abbastanza pieni, quindi il segnale mi pare confortante e naturalmente l'auspicio non solo mio ma di tutti coloro che gravitano intorno al mondo del teatro sia che si mantenga questo trend. Poi naturalmente ognuno ha le sue preferenze, i propri artisti, i propri testi, insomma il teatro si può declinare veramente in tantissime maniere, anche se probabilmente mi costa così notare che il caro vecchio teatro di prosa ormai sembra quasi un po', diciamo, rimanere al palo, però insomma vedo ancora tante ancora cose interessanti. Allora, come d'abitudine, così all'inizio di questa trasmissione, intanto mi costa soprattutto ringraziare Claudio Bernabucci, perché ovviamente lei è il mago dei pulsanti, dei bottoni, della musica, quindi ecco, lei comincia, ecco, vedi, applauso, questo è sempre ovviamente opera dell'ottima Claudia, che ringrazio, e quindi come dicevo, come consuetudine di questa trasmissione, comincio a dare qualche piccolo suggerimento per la settimana entrante. Allora, partiamo dal Teatro Nino Manfredi di Ostia, diretto da Felice della Corte, dove dal 1 all'11 dicembre sarà in scena Central Park West di Woody Allen, proprio in concomitanza del compleanno del grande regista newyorkese. In scena Antonella Vallone, che cura anche la regia, Claudio Morice, Elettra Zeppi, Flaminia Fegarotti e Angelica Duccilli. Una commedia gustosissima e di dialoghi e scintillanti irriverenti tipici dell'umorismo alleniano. Un'esilarante storia di tradimenti che vede protagonisti quattro cinquantenni ricchi, affermati e tremendamente annoiati, appartenenti all'upper class americana. E poi andiamo al Teatro IF, via Nomentana 1018, dove il 3 e il 4 di dicembre, quindi esattamente sabato e domenica, una cena tra amici, è un testo scritto da Fabrizio Catarci, che è anche uno degli interpreti, insieme a Monica Mignucci. Cosa succederebbe se un gruppo di attori poveri dovesse fare uno spettacolo? E cosa succederebbe se quel gruppo di attori, se per la precisione tre giorni prima dello spettacolo litigasse perché stanchi di fare gli attori mal pagati e decidesse di lasciare la compagnia? E questo è il quesito che gli spettatori scopriranno alla fine di questa pièce. Concludo questa piccola rassegna di consigli. Mercoledì 30 novembre debutta a Teatro Sofia, in via della Vetrina 7, a due passi da Piazza Navona, appuntamento a Londra del premio Nobel Mario Vargas Llosa, con Guido Lo Moro ed Enzo Piscopo. La regia è di Lenia Costanza, la storia dell'incontro di un noto albergo londinese tra un ricco uomo d'affari peruviano e una donna che si presenta come la sorella del suo vecchio amico d'infanzia, sparito in adolescenza per ragioni mai svelate. I due si raccontano un seguirsi di colpi di scena, mentre la vera identità della donna si fa sempre più ambigua, inquietante e forse fantasmatica. E con questo così consiglio chiudo questa piccola parte di suggerimenti. Andiamo subito alla musica, qui manteniamo sempre anche questa settimana un'impronta rock, e quindi cominciamo dai Nirvana con un brano del 92, Nirvana quindi Kurt Cobain, Smells Like Teen Spirit.
Love your pumpkins, bring your friends as far.
E allora torniamo qui in studio, abbiamo ascoltato questo pezzo energico dei Nirvana, uno dei pezzi sicuramente più conosciuti, ovvero Smells Like Teen Spirit, come ho detto appunto un brano del 1991 già nel secondo album che si intitolava e che si intitola ancora Nevermind. E allora ci proiettiamo subito nella dimensione teatro, introducendo subito la prima ospite. Lei è una giovanissima attrice che è al secondo anno di corso all'Accademia, poi lei mi correggerò ovviamente, all'Accademia Silvio D'Amico, un curriculum professionale breve ma sicuramente, visto la sua giovane età, molto significativo. Ha fatto le baccanti al Teatro Greco di Siracusa, poi ha partecipato al Festival di Domondi di Spoleto con Mask B e poi anche al Globe Theatre, era nel cast di Pene d'Amore Perdute. Saluto e ringrazio naturalmente Eleonora Bernazza. Buonasera Eleonora.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, come andiamo? Senti che voce giovanile, sei veramente giovanissima.
Vent'anni si fanno sentire.
Mamma, adesso qua, insomma, qua schiamo tutti per terra, qui in radio, perché insomma, 20 anni, eh? Vero Claudia? Ce li siamo ormai, abbiamo fatto il giro della boa, insomma, va bene.
Allora, me li tengo stretti.
Bravissima, goditeli tutti fino in fondo e soprattutto goditeli sul palcoscenico.
Sì, assolutamente.
Allora, ho detto all'inizio, quindi giovane attrice, già con una significativa esperienza, no, teatrale, insomma, ecco, le baccanti è sicuramente un testo estremamente importante, poi in una piazza, diciamo, in un palcoscenico importante come il Teatro Greco di Siracusa, ma poi
sì,
anche il Globe, devo dire, no?
E quindi sono state esperienze molto belle,
molto
sì,
belle, molto formative, perché ti sei cimentata anche con tanti colleghi sicuramente di più esperienza, ma insomma, è un po' come si suol dire, è come il circo senza rete, no? quando si arriva in certe
concordo
piazze.
Pienamente sì,
vabbè,
sì,
vabbè. Però sì, insomma, sì, questo aiuta a fortificarsi, Eleonora.
Vabbè, io ne sono grata.
Certo, e poi no, c'è da dire che tu sei stata anche all'interno della rassegna Trend con Pops, ricordiamo,
sì,
tutto, non dimentichiamo nulla,
qualche settimana fa,
sì, qualche
con
settimana
Massimo
fa.
Di Michele.
Esatto, tra l'altro ricordo che abbiamo intervistato per Quarta Parete il direttore, ovvero il curatore della rassegna, Rodolfo Di Gianmarco, e quindi insomma, se qualcuno volesse andare a vedere questa intervista, molto molto interessanti. Allora Eleonora, e poi sei approdata a La Festa è Finita, uno spettacolo che tu hai già portato al teatro Il Quarticciolo, tra l'altro.
Sì, il mese scorso abbiamo partecipato alla rassegna condivisa con il Teatro Quarticciolo e in realtà questo spettacolo ha debuttato sotto forma di studio in una versione ridotta allo scorso Festival Contaminazioni organizzato appunto dall'Accademia Silvio D'Amico. Lì è stato il vero primo debutto al Teatro India a gennaio scorso.
Bene, senti, ma quindi confermi che sei al secondo anno alla Silvio D'Amico?
Confermo, secondo anno appena iniziato, sì.
Bene, con quali, insomma, grande impegno, perché immagino che i docenti siano molto esigenti, Eleonora.
Sì, è l'Accademia Nazionale, diciamo, non a caso, c'è un grande investimento da parte dei docenti e quindi ci viene richiesta una grande presenza e molto studio, ma io sono molto d'accordo con questo sistema un po',
certo,
stacanovista, sì.
Insomma.
Esatto.
Vabbè, ma è giusto, insomma, d'altronde quando si affronta un'esperienza formativa come un'accademia c'è poco da scherzare, Eleonora.
Sì, ma infatti siamo tutti, diciamo, molto sul pezzo e ovviamente anche dopo le selezioni che vengono fatte, cioè noi non parteciperemmo se non avessimo questo interesse, questa motivazione.
Ecco,
quindi,
noi, io approfitto,
sì,
anche per ringraziare naturalmente l'Accademia Silvio D'Amico, con la quale ormai Quarta Parete ha attivato una bella collaborazione e alcuni studenti del Master di Giornalismo di Critica Teatrale sono all'interno della nostra redazione e devo dire veramente ragazzi di grande spessore. Allora, Eleonora, parliamo di questa festa infinita che sarà in scena al Fortezza S, quindi ospite di due splendide persone come Eleonora Turco e Alessandro Di Somma, e sarà in scena da giovedì 1 a sabato 3 dicembre, sempre alle 20:30. Come nasce questo progetto, Eleonora?
Questo progetto nasce dal mio incontro con Carolina Germini, che è la drammaturga di questo spettacolo, che in occasione appunto del festival mi ha proposto di interpretare questo monologo, che poi ha trovato completezza con la regia di Giorgia Mazzuccato.
Bravissima Giorgia, è molto brava.
Sì,
molto
assolutamente, brava. Assolutamente.
Sì.
E diciamo che ci siamo trovate molto bene, si è creata subito una grande sinergia a livello umano e a livello artistico, e quello che prima era il messaggio solo di Carolina è diventato il nostro messaggio, e quindi è nato come uno studio per un festival e pian piano è cresciuto sempre di più anche a livello di durata, banalmente, di contributo da parte di ognuna. Perché effettivamente crediamo tutte e tre molto nel progetto.
Bene, bene. E, tra l'altro questo spettacolo è ispirato al un fatto di cronaca vero, che è il delitto di Avetrana, insomma, che ha riempito per mesi, anni, le cronache dei nostri giornali e telegiornali, insomma, un delitto che lascia ancora tanti punti oscuri, Eleonora.
Sì, diciamo che Carolina è partita proprio ispirandosi al delitto di Avetrana,
sì.
E nel corso poi dei mesi successivi ovviamente si è allontanata dalla storia originale perché sì. Non coincideva ovviamente con il suo desiderato artistico,
certo,
diciamo,
certo,
però sì,
certo.
L'ispirazione è quella.
Ecco.
Perché è stato un evento che ha segnato tutti, io anche se ero bambina me lo ricordo
bene.
Vero,
soprattutto perché poi era parliamo di una giovanissima vittima, insomma una ragazzina
sì, purtroppo sì.
Nel pieno dell'adolescenza, e si è trovata appunto a dover così avere a che fare, insomma, con dei mostri, insomma, ecco. Poi naturalmente sì. La giustizia farà il suo corso, però insomma l'importante adesso è tornare su questo spettacolo che comunque affronta dei temi importanti.
Beh sì, diciamo che anche il titolo La festa è finita fa pensare alla fine effettivamente di un'epoca che tutti abbiamo vissuto, quindi un'epoca di infanzia, di ingenuità, che effettivamente questa ragazza, Rebecca, vive appieno. Lo spettacolo ripercorre gli anni che vanno dalla sua infanzia fino ai suoi 18 anni e indaga proprio come il rapporto che ha con sua cugina Sofia si trasformi quasi in una sorta di dipendenza affettuosa, ingenua appunto perché appartiene a un'età infantile, ma di come questo, unito a una famiglia molto chiusa in cui c'è poco ascolto, la porti effettivamente a sviluppare una serie di pensieri, di atteggiamenti che sono diciamo un po' fuori dal comune, anche pericolosi in alcuni casi.
Certo, molto borderline.
Sì, esatto, ma sempre visti all'interno di un'ottica ingenua, perché effettivamente una ragazza di 15 anni quanto può capire pienamente quello che sta vivendo, certo, i condizionamenti sociali e familiari che ha.
Sì, a quell'età insomma è difficile pensare a una, voglio dire, a una coscienza già formata, no?
Quindi esatto, esatto.
E quindi è chiaro che sia anche un po' preda di quello che sono i condizionamenti familiari, naturalmente l'ambiente degli amici, insomma le tentazioni
della scuola,
le tentazioni sono ovviamente tante, è difficile poi discernere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e naturalmente se non c'è una rete protettiva, voglio dire, da parte della famiglia, diventa tutto terribilmente complicato, Eleonora.
Esatto, esatto. Infatti abbiamo lavorato molto su questo, proprio sul non sul voler giustificare una serie di comportamenti che appunto
certo.
Lei sviluppa nel corso dello
certo,
spettacolo,
certo.
Ma più che altro sul chiederci perché possono nascere in una persona normalissima tutta una serie di dinamiche, ed è proprio per quello che hai detto, per la mancanza di un appoggio familiare, mancanza di ascolto, prese
certo.
In giro a scuola. Sì.
Sì, è vero anche che oggi come oggi, voglio dire, è sempre, trovo che insomma certe relazioni, famiglia, giovani figli, sia sempre più complicato da innescare, proprio perché c'è, non c'è l'attenzione all'ascolto.
Verissimo,
Senti Eleonora,
verissimo.
allora intanto il tuo rapporto con Giorgia, che è una bravissima attrice soprattutto, come ti sei trovato con lei?
Ah, beh, io mi sono trovata benissimo. Devo dire che entrambe hanno frequentato il master di drammaturgia in accademia, ma i nostri orari non erano mai coincisi, non l'avevo mai vista. Mi ricordo che la prima volta che ci siamo viste, prima ancora di iniziare a lavorare sul testo, mi ha fatto fare una serie di esercizi di improvvisazione e lì ho detto: ok, sto lavorando con una professionista,
Certo,
perché
indubbiamente.
ha voluto in primo luogo farmi sentire a mio agio, farmi sentire che dovevo metterci del mio. E io le sono molto grata perché sicuramente da sola non sarei riuscita a costruire una figura come quella di questa ragazza così completa, come effettivamente ora sento che sia. Il suo contributo è stato pazzesco, sì.
Senti, ricordiamo l'appuntamento, quindi la festa è finita, un testo scritto da Carolina Germini, diretta da Giorgia Mazzuccato, e quindi andate a vederlo a Fortezza S, via Francesco Luparelli 62, zona Torpignattara, un teatro gestito veramente molto bene da Leonora Turco e Alessandro Di Somma. Cara Leonora, io ti ringrazio tanto di aver partecipato, ovviamente ti
Ma
auguro
grazie a te.
in bocca al lupo e ovviamente sempre buon teatro.
Grazie, grazie mille, buona serata.
Ciao Leonora, buona serata.
Ciao,
Ciao,
grazie,
ciao,
ciao.
ciao, ciao. E allora, grazie a questa giovanissima attrice Leonora Bernazza, Fortezza S, la festa è finita. Andiamo ad ascoltarci adesso un altro bel gruppo rock, loro sono la Steve Miller Band, Rock on Me. E allora ci siamo ascoltati la Steve Miller Band con Rock Me, album del 1976, e, un disco molto, molto accattivante, ricorda un po', insomma, della mia generazione, i primi Beach Boys, quindi fine anni 60, vabbè, parliamo di il paleolitico e lì intorno, va bene, torniamo, sì, Claudia mi fa, mi sorride, va bene. Allora, torniamo a parlare di teatro, e siamo passati da una giovane attrice, giovanissima attrice, e passiamo adesso a un giovane regista. Lui è veramente giovane, ha lavorato con Lucilla Lupaioli, tra l'altro è stato protagonista di un suo lavoro, Io che non amo solo te, mi pare che venne fatto all'Off Theater, ma lui sarà più preciso. Poi ha partecipato all'Academy del Teatro Golden e poi ha lavorato tra i tanti anche con Alessandra Fallucchi di Zercalo Produzioni, e insomma lo ricordo perché Zercalo e Quarta Parete hanno questa bella collaborazione che insomma sta andando molto bene, e quindi saluto e ringrazio Riccardo D'Alessandro. Ciao Riccardo.
Buonasera, grazie mille dell'invito.
Un piacere, un piacere. Quindi, caro Riccardo, tu sei, insomma, parlando di cinema dovresti essere dietro la macchina da presa, ma a terra non si può dire, insomma. Però insomma è una bella sfida per te, e per parlare dall'1 al 4 dicembre al Teatro Lo Spazio, quindi via Locri 42, quindi via Sagno e zona Coine San Giovanni, di World Builders, questo testo molto interessante di Joan Adams, sì, che è una delle drammaturghe, una delle commediografe più importanti statunitensi, vero Riccardo?
Sì, assolutamente sì, è una giovane anche lei, sì, drammaturga contemporanea,
un sacco di riconoscimenti ho letto,
tantissimi riconoscimenti, è stata premiata, applaudita dalla critica, insomma, con questo testo, ma anche con altri bellissimi testi, e siamo orgogliosi di portarlo in debutto nazionale qui a Roma al Teatro Lo Spazio.
Bene, allora, World Builders, quindi preso alla lettera, per così dire, costruttori del mondo,
costruttori di mondi, proprio perché questi due giovani protagonisti, interpretati da Andrea Lintozia e Sabrina Martina, Whitney e Max, sono due ragazzi che soffrono di disturbo psicotico della personalità, esatto, e si rifugiano proprio in un mondo immaginario che hanno costruito loro due. Sono stati costretti dalle famiglie, dai dottori, a rinchiudersi in questa clinica psichiatrica dove stanno sperimentando una pillola che distruggerà i mondi e li riporterà alla normalità, per così dire, poi si affronterà che cosa vuol dire normalità,
certo.
E li riporterà a essere parte integranti della società.
Allora, un tema
una volta
molto...
che i due mondi...
Sì, prego, prego, sì, finisci, vai.
Dicevo, una volta che i due mondi vengono distrutti, emergono i sentimenti, quindi dovranno capire e scegliere che cosa è importante, qual è la vera felicità e se conviene... appunto far morire un mondo per una persona sola.
Certo, allora caro Riccardo, si affronta un tema estremamente importante e vorrei dire anche delicato, come quella tra virgolette della diversità, no? Nel senso che purtroppo noi siamo ancora abituati a vedere la persona che soffre dal punto di vista psichico come un diverso, e poi tutti là si mettono in cattedra a dire questo c'ha questo, questo c'ha quest'altro, purtroppo è questo, no? Cioè ci sono le cosiddette etichette, e invece dobbiamo incominciare a fare molti passi indietro dal punto di vista culturale e rispettare queste persone, che ovviamente sono persone sofferenti.
Sono persone sofferenti, ma noi affrontiamo, come vuole l'autrice, ma anche a livello registico ho cercato di dare il massimo per rendere ciò, ovvero cerchiamo di parlare di diversità come unicità,
certo,
più che altro.
Certo.
È proprio cercare anche la parte, l'energia positiva, la parte vitale che hanno queste persone, certo, che può nascondere questa malattia, in realtà può nascondere anche molte cose belle, perché questi due ragazzi ci si rifugiano volontariamente in questi mondi proprio perché magari la società non li appaga.
È un modo per proteggersi, no Riccardo?
È un modo per proteggersi, certo, un modo per proteggersi dal brutto che c'è nel mondo, e creare qualcosa che magari possa appagarli. Poi scopriranno nuove cose, saranno quasi dei neonati appena i mondi svaniscono e si inizieranno a fare delle domande esistenziali.
Certo, un po' come ricominciare a vivere, come ricominciare
esatto,
a vivere.
Esatto, scoprono i sentimenti, capiscono e dicono chi è la gente per giudicare qual è la felicità.
Bene.
Chi può giudicare cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché togliere un mondo per una persona sola. Quindi insomma ci stanno tanti argomenti, un testo fantastico, poetico, un teatro di parola che dura anche abbastanza, sia l'allestimento insomma proprio il testo, che va ascoltato a cuore aperto proprio per cercare di capire tutte le metafore che nasconde, che nascondono le parole di John Adam.
Riccardo, senti, sei un giovane regista, ecco, qual è il tuo rapporto, qual è il tuo rapporto con questi attori, più o meno immagino siano tuoi coetanei, ecco, raccontaci questo aspetto, no, di un allestimento teatrale quando c'è un gruppo di lavoro così giovane.
Sì, allora io tendenzialmente tendo, perché uno mi piace, uno perché sono giovane, a lavorare con i giovani.
Certo, certo.
Quindi tutte le regie che ho fatto, ma indipendentemente i progetti teatrali, ho sempre coinvolto i miei coetanei, insomma anche più grandi, più piccoli.
E su cosa hai lavorato? Cosa hai lavorato su di loro, insomma? Dove?
Allora, ho lavorato, non siamo andati alla ricerca di alcuni cliché che portassero in scena appunto questi
due ragazzi, diciamo,
mentali.
Sì,
sono due ragazzi che possiamo trovare ovunque, due ragazzi, proprio perché anche per far arrivare questo messaggio a chiunque, tutti possono immedesimarsi in questa storia.
Certo.
Semplicemente loro raccontano che si nascondono in dei mondi immaginari, tutto qui, non c'è niente di assurdo in quello che può sembrare insomma divertente a tratti. No?
Certo.
Però non abbiamo lavorato con dei cliché.
Sì,
quindi
sì,
vedremo,
sì,
vedrete in scena insomma due ragazzi comuni con delle differenze, insomma, perché è uno un po' più aperto, l'altro un po' più chiuso, più introverso, però insomma ecco questo. Con Andrea Lintozzi già l'avevo diretto in altri lavori.
Sì.
Con Sabrina abbiamo studiato insieme, la prima regia che faccio con lei, e lei è il suo primo debutto.
Bene.
A teatro.
Benissimo, e quindi insomma
abbiamo...
Vai, sì. Tranquillo.
No, quindi... abbiamo lavorato, siamo partiti insomma da esercizi, per farli, insomma, loro non avevano mai lavorato insieme, da esercizi sensoriali che potessero insomma farli entrare in empatia, farli entrare insomma in una complicità.
Ecco, in un testo veramente... così, tra l'altro in un testo così complesso, no? Con tante sfumature,
sì,
voglio dire.
È stato veramente complesso, è un testo complesso.
No, e quindi
proprio...
è importante anche che l'attore si metta a completa disposizione, no? Di mettersi in gioco. Soprattutto interpretare ruoli così difficili, no? Di due persone,
sì,
con un disagio, voglio dire, psichico.
Sì, 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 sono stati bravissimi, li vedrete, sono bravissimi, però si sono messi a completa disposizione mia e proprio del personaggio per approfondirlo, studiare ogni singola battuta, perché nasconde veramente tanto, è un insieme di sottotesti, come spesso succede. Però veramente questo testo era molto complicato, perché innanzitutto dura quasi un'ora e 40, un'ora e 50.
Certo. È un atto unico.
È un teatro di parole, è un atto
Riccardo,
unico.
Sì, okay.
Sì, è un atto unico che scorre insomma facilmente, però insomma un'ora, sempre un'ora e 40 è. Era complicato, era molto complicato capire anche i dialoghi, alcune parole, perché è tutto unito, tutto dalla prima pagina all'ultima c'è un non detto importantissimo, e sono stati veramente bravi a lavorarci su, a mettersi a completa disposizione l'uno per l'altro e per me insomma.
Bene, allora a questo punto io non resta altro che suggerire di andare al Teatro Lo Spazio a vedere questo World Builders dall'1 al 4 dicembre, quindi tutte le sere alle ore 21, naturalmente tranne la domenica, mi sembra alle 18, Riccardo?
Alle 18.
Perfetto, Teatro Lo Spazio, saluto Manuel Paruccini e Antonella Granata, sì, che gestiscono ottimamente il Teatro Lo Spazio. E quindi, caro Riccardo, io ti ringrazio molto, in bocca
io
al lupo per questo esordio.
Grazie tante, vi aspetto.
Assolutamente, e buon teatro anche a te.
Grazie mille, buon lavoro.
A presto, ciao.
A presto.
E allora grazie a Riccardo D'Alessandro, giovane regista anche lui, che ci ha parlato di World Builders. E adesso, due campioni in assoluto, Neil Young e Paul McCartney, in un grande pezzo dei Beatles, A Day in the Life. E allora abbiamo ascoltato questi due big della musica rock, Paul McCartney e Neil Young, in questo storico concerto ad Hyde Park nel 2009 con A Day in the Life, grande pezzo dei Beatles. E adesso andiamo Un giorno nella vita, quindi Un giorno nella vita, però io aggiungo, bisognerebbe andare a sentire questa signora a teatro, soprattutto per come scrive, per come è brava, magicamente diretta, anche da, insomma, dal consorte, possiamo così dire, simpaticamente, e quindi torna con lei, torna all'ultimo capitolo di una saga che ha fatto divertire un po' tutta Italia, no? Nelle sue varie declinazioni, pensando che con Stremate e Beate fossimo giunti così all'ultimato, invece no, lei ha deciso di scrivere così un appendice, ovvero Stremate ultimo atto. Ne parliamo naturalmente con l'autrice e una delle interprete, Giulia Ricciardi. Ciao Giulia.
Ciao, buonasera. Buonasera.
Buonasera, senti, allora, dimmi tutto.
No, io ho cercato di mettere un punto, no? A un certo punto le ho fatte morire. Ma
certo, mi ricordo, c'era l'ultimo capitolo, sembrava, no, De Profundis, invece no.
E invece adesso ritroviamo una dimensione altra, che appunto, perché loro, insomma, l'esplosione c'è stata, la morte. C'è certo. stata, e adesso bisogna capire che cosa succederà. E quindi
tocca bene al Golden, insomma, stai dicendo, tocca bene al Golden per capire che succede.
Quello senza dubbio, perché sai, io posso anche raccontarti due cose, ma
no,
insomma,
certo,
un conto che le raccontate, un conto è vederle, perché queste povere disgraziate sono costrette in quest'altra dimensione, lo possiamo anche dire, sono in purgatorio.
Sì. Quindi sono parcheggiate.
Sono parcheggiate e in attesa della decisione dell'Altissimo,
sì.
per intercessione di un losco figuro che è Virgilio, che li accompagnerà in questo percorso.
Ecco.
È interpretato sempre da Patrizio Siviano, che fa anche la regia.
Che fa anche la regia, certo.
Presente in video, e praticamente devono fare delle prove per capire se andranno in paradiso o all'inferno, ma loro opteranno per una terza soluzione,
che non disveliamo.
Le vogliamo morte. Per la reincarnazione, pertanto, come dire, lunga vita.
Però io voglio dire, no Giulia, mi sembra che tu ti diverti proprio a scrivere questi personaggi, questa storia, no? Cioè,
io mi diverto.
Ti diverti per questo storicamente, perché tu sei fondamentalmente un'autrice, ti piace scrivere molto. Però cioè, mi sorprende che tu ogni volta aggiungi delle cose che uno non si aspetta alla fine, no?
Sì. Ma diciamo che io attraverso la scrittura ho un po' esorcizzo paure e ansie.
È catartica per te, catartica.
Tutti. Catartica, assolutamente catartica, sì, come operazione. Anche questa volta lo è.
Ecco, no, e poi tra l'altro sei in scena con due altre fuoriclasse come Dalvigni e Beatrice Fazzi, quindi voglio dire, sei circondata col meglio del meglio, sulla piazza.
Sì, sempre il meglio, assolutamente.
Mi pare giusto. Quindi questa è l'ultima. Certo, ormai avete già lavorato, insomma, quindi con Beatrice tante volte.
È nato proprio il progetto.
Esatto, sì. Me lo ricordo. E Elda invece è una new entry, mi pare.
Elda è una new entry, perché Elda è entrata a sostituire questa volta Milena Miconi, perché Milena ha un altro impegno, non posso dirlo, quindi taccio.
Certo. Quindi, però lei, Elda, è bravissima, io l'ho vista tante volte, è veramente brava.
Sì, assolutamente, in questo ruolo poi ti stupirà. Quindi devo dire, sono molto 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 soddisfatta.
E poi immagino che, insomma, che voi siete molto insomma, c'è questa empatia tra voi tre, no? Cioè subito basta uno sguardo e subito, insomma, andate a mille.
Assolutamente, ma sai, questo è il vantaggio di essere amiche nella vita.
Esattamente.
Poi l'intesa è semplice, poi a quel punto.
Allora, mi giungono voci, no? Si dice sempre così, che insomma, sì. Qui è sempre pieno il Golden, che la gente si diverte.
Sì, assolutamente, abbiamo anche tantissime prenotazioni, quindi, ecco, insomma, voglio dire, per accaparrare Accaparrarsi i posti migliori conviene anche sbrigarsi, perché altrimenti sono tutti buoni.
Esatto, però, insomma, perché sarete in scena fino a domenica prossima, fino al 4 dicembre.
Sì, esatto. Sì. E facciamo la doppia il sabato.
Allora, la domanda, cara Giulia, sorge spontanea, no? Direbbe Marzullo. Ma insomma, a questo punto stai pensando all'ennesimo capitolo, cioè queste povere disgraziate che devono fare?
Sì, a questo punto è semplicemente inevitabile, anche perché il pubblico continua a chiedere.
Certo.
E parlando di reincarnazione, vogliono sapere quando e dove ci reincarneremo.
certo. Un progetto che nasce poi tanti anni fa, insomma, no? Insomma, quindi più di 10 anni fa, credo, se non ricordo male, no, Giulia?
È nato nel 2014.
Nel 2014, quindi insomma. E poi, che ha scandito tutto questo periodo, insomma, con tutta questa serie, diciamo, di appendici, no? Cioè, ed è bello perché, insomma, il teatro, la magia del teatro è anche questa, no? Cioè, inventare, se uno ci pensa, no?
Certo.
E poi fondamentalmente, poi, qual è l'ispirazione? Si attinge un po' dal quotidiano.
Ma assolutamente, ma il quotidiano è una fonte inesauribile di idee, figurati, e soprattutto reinventare il quotidiano poi è ancora più divertente, no? Quindi,
assolutamente.
È quello che noi facciamo soprattutto in questo capitolo.
Allora, Giulia, che volevo dirti, insomma, purgatorio, quindi dopo di che c'è il paradiso, o se retrocede, non lo so, insomma, vabbè.
Questo... No, noi puntiamo più che altro alla reincarnazione.
Alla reincarnazione, quindi, che insomma, voglio dire,
sì, per cui
siete molto ambiziose, va bene.
Noi siamo molto ambiziose, sì, da questo punto di vista, per cui ma più che altro, appunto, siamo costrette dal pubblico che non ci vuole morte. Assolutamente.
Vabbè, insomma, quindi vorrei dire che da qui a un anno, chissà, ci ritroveremo ancora tutte sul palcoscenico in vari formati.
Temo di sì.
Vabbè, ma è un avvertimento questo? Sì.
Sì, assolutamente.
Giulia, io veramente ti ringrazio tantissimo, sempre la tua simpatia è prorompente, un saluto anche a Patrizio Cigliano, che è quindi regia in famiglia, no? Giustamente, mi pare anche giusto questo.
Sì, ormai facciamo ditta.
Faccia fare ditta. E allora consiglio a tutti di andare fino a domenica, mi raccomando, ma dovete sbrigarvi, perché qua i biglietti se no spariscono immediatamente, al Golden con Stremate, ultimo atto. Ma sarà...
No! Stremate e Beate,
perdonami, mi sono confuso con la precedente edizione, quindi Stremate e Beate, e quindi in scena Beatrice Fazzi, Elda Alvigni e la splendida e bravissima Giulia Ricciardi. Grazie Giulia.
Grazie, posso soltanto correggerti, Elda Alvigni?
Ho detto Elda Alvigni? Ho detto sì, è fatto bene. Faccio esatto. No, mi copro il capo di cenere, quindi assolutamente è stato un mio lapsus. Elda Alvigni, perfetto. E allora, Giulia, grazie, un abbraccio.
Un abbraccio a te, ti aspettiamo a teatro.
Un buon teatro, naturalmente.
Grazie.
Ciao Giulia, ciao.
Ciao.
Ebbene, grazie a Giulia Ricciardi che ci ha regalato questo bel collegamento con grande simpatia, Stremate e Beate, e al Teatro Golden, quindi via Taranto, molto semplice, insomma, da trovare, diretto da sempre molto bene da Andrea Maia. E adesso ancora musica, e parlando di musica non possono mancare, ovviamente, parlando un po' di rock e di pop, i King Crimson. Il brano è un capolavoro del rock progressive, The Court of the Crimson King. Softly sing.
the court of the crimson. Gently pulls the strings, smiles as the puppets
court of the crimson.
Eccoci tornati qui in diretta e abbiamo ascoltato questo splendido brano dei King Crimson 1969 in The Court of the Crimson King. E allora torniamo a parlare di teatro e in un'occasione un po' particolare, perché come tutti sapete lo scorso 25 novembre è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una giornata istituita nel 1999 promossa dalle Nazioni Unite. Per l'occasione il teatro Fulvio Camillo porterà in scena il 3 e il 4 dicembre uno spettacolo che si intitola Silenzio Assordante. Ne parliamo con la regista Roberta Castelluzzo. Buonasera Roberta.
Ciao, buonasera a tutti.
Benvenuta a Quarta Parete, il teatro in radio, cara Roberta, ben sentita ancora.
Ben trovati.
Allora, io ho fatto questa piccola introduzione, ma insomma questo spettacolo ovviamente tu lo dirigi, ma dietro c'è tutta la compagnia ormai famosa perché sono tutti artisti straordinari, credo che sia l'unica realtà romana o comunque nazionale che proponga degli spettacoli di così alto livello, delle performance veramente che meritano di essere viste in questo bel teatro a Via Camilla 44, giusto Civico?
Sì, esatto, sì, il Teatro Furio Camillo che ci ospita è veramente una seconda casa praticamente.
Esatto,
sì.
Esatto. Sì. Allora, silenzio assordante, quindi il tema è veramente dirimente, cara Roberta. No?
Sì, perché il tema ci è molto caro, devo dire di sì, che no? abbiamo deciso di lavorare con il corpo, con le tecniche del circo teatro,
certo.
Un tema che è chiaramente completamente diverso da un argomento di intrattenimento, quindi c'è un po' una stranezza in qualche modo nel pensare che il circo possa accogliere dei racconti così dolorosi, così purtroppo necessari in questo periodo. Il lavoro che abbiamo fatto è proprio di utilizzare i nostri corpi, le tecniche del circo per questi racconti. Abbiamo scelto con le altre donne con cui abbiamo progettato questo spettacolo già da un po', stiamo lavorando anche alla raccolta delle informazioni e del materiale, abbiamo scelto di lavorare soltanto su delle storie vere.
Certo.
Proprio per la volontà di non mistificare, non ingannare nessuno con cose che possono essere appunto addolcite o rafforzate. Al contrario, raccontare la realtà è esattamente così com'è.
Allora, ti voglio dire Roberta, indubbiamente trovo che sia meritorio che comunque l'artista sia un po', voglio dire, è colui il quale deve attraverso la sua sensibilità essere un po' colui il quale deve recepire, no, le istanze della società, no? E quindi questo va a vostro merito, però quello che, se vuoi, un po' mi fa andare fuori dai gangheri, che siamo ad oggi costretti ancora a parlare di femminicidi, Roberta.
Sì, purtroppo siamo costretti a parlarne e ne dobbiamo parlare. Il titolo dello spettacolo, Silenzio assordante, si ricorda proprio quanto purtroppo il silenzio sia al di sopra, sia come una grande coperta al di sopra di tutte queste storie che le tiene celate. Ecco. E quindi il titolo vuole insistere proprio sulla necessità di parlarne.
Di denunciare, tra l'altro. Tra l'altro, ecco, ho raccolto questo commento del capo dello Stato Mattarella, che per l'occasione ha detto: è un'aperta violazione dei diritti umani, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali e sociali. Denunciare una violenza è un atto che richiede coraggio. Abbiamo il dovere di sostenere le donne che hanno la forza di farlo, assicurando la necessaria risposta in tema di sicurezza, protezione e recupero. E quindi dobbiamo rompere questo silenzio.
Sì, e a questa affermazione mi sento anche di aggiungere un tema che mi è particolarmente caro, che è quello dell'educazione ai sentimenti.
Ecco, bravo.
Perché sempre purtroppo siamo portati un po' per questo istinto animale che abbiamo a pensare alla sicurezza, alla punizione, all'atto di in qualche maniera di vendetta.
Se non si impara ad amare, cara Roberta, non ne usciamo fuori.
Ma il punto è appunto un'educazione, un'educazione ai sentimenti, per cui forse prima ancora di pensare agli atti punitivi sarebbe necessario pensare agli atti di educazione, avvicinamento al cuore. E in questo il teatro, il circo teatro ci aiutano, cioè ci prestano veramente uno strumento che arriva direttamente al nostro cuore, ai nostri sentimenti. Dunque in qualche maniera ci preme come argomento, l'argomento proprio di educazione al sentimento, avvicinarci a questi temi sentendo davvero che cosa ci porta, cosa ci smuove, qual è la reazione dei nostri cuori, della nostra pancia.
Certo.
E sentirlo come necessità di educare le persone attorno a noi, i nostri figli o futuri figli, i nostri parenti, anche i nostri nonni, in qualche maniera.
Vero.
Trovare una comunicazione tra le generazioni, affinché non ci dobbiamo più porre un problema punitivo, ma un problema di educazione.
Sì, sì, sono d'accordo.
Torno a dire,
sono
teatro in questo è proprio lo strumento ideale.
È
quindi
vero.
Noi lo facciamo con l'acrobatica aerea, con la giocoleria, con molta parte recitata affidata alla straordinaria Linda Di Pietro, con la danza affidata a Valentina Versino, che è una danzatrice straordinaria, che peraltro è l'ideatrice del titolo anche di questo lavoro, diverse sia donne che uomini che lavorano, siamo uno staff di 11 persone che ha lavorato a questo spettacolo che lavorano appunto nelle varie tecniche del circo teatro, inclusa la musica e la vocalizzazione, lavorano appunto per trasformare quello che noi abbiamo, questo piccolo potere che abbiamo del portare in scena una tecnica di circo teatro, trasformarlo in un linguaggio che tocchi il cuore. E quindi quello che vogliamo è che le persone escano da Silenzio assordante non sentendo la cattiveria, il desiderio di vendetta, ma sentendo proprio il desiderio di migliorare, di cambiare le nostre vite e avvicinarsi.
Io credo che in realtà, io sono decisamente contrario alle pene capitali, voglio dire, o al carcere come ultima redenzione. Secondo me il problema è proprio lavorare a monte, cioè l'educazione, la famiglia e soprattutto la scuola. Questo è fondamentale.
Sì,
non è che buttando la chiave risolviamo il problema, insomma.
Assolutamente. Sì. E appunto speriamo che queste tecniche siano appunto uno strumento, come spesso è il circo, come spesso è il teatro.
Certo.
È uno spettacolo in più capitoli.
È multidisciplinare, diciamo così, dai.
Multidisciplinare, ogni capitolo ha una tecnica differente, ogni capitolo racconta una storia differente.
Quindi composto da un cast numerosissimo, quindi tu hai alcuni li accennati, la Linda
11,
Di Pietro, Alessandra Lanciotti, Emanuele Belmonte, Gianluca Riggi, Paolo Ippolito, Lucia Rizzo, Valentina Versino, Gaia Angiolini, Livia Pascarella e Camilla Marabotto. Insomma, siete tanti.
Siamo in tanti e il lavoro è stato molto, molto lungo, è a tratti molto doloroso, ma siamo felicissimi di farlo, certo, proprio certo, per la necessità certo, che certo. sentiamo. Io quello che dico sempre è uno spettacolo doloroso ma necessario.
Necessario, sono d'accordo con te.
Ci siamo sentiti proprio uniti tra noi dal desiderio di fare qualcosa.
Roberta, io intanto grazie, quindi invito tutti gli ascoltatori ad andare al Teatro Fulvio Camillo, via Camilla 44, proprio a due passi dalla fermata della metropolitana Fulvio Camillo, per vedere e godere di questa splendida esibizione della compagnia Materia Viva. Il testo è Silenzio Assordante e la regia è di Roberta Castelluzzo. Roberta, grazie di cuore, naturalmente, in bocca al lupo.
Ringrazio te sempre per la grandissima sensibilità, sì, veramente, ti ringrazio
sabato
tantissimo.
3 ore 21 e domenica 4 ore
18.
Ore 18, quindi due appuntamenti, non ve li perdete, perché loro sono straordinari. Roberta, grazie, grazie di cuore.
Grazie, ti aspettiamo a teatro.
E buon teatro. Ciao, ciao.
A presto, ciao.
Ciao, Roberta, ciao. E grazie anche a Roberta Castelluzzo per Silenzio Assordante. E dopo King Crimson non poteva certamente mancare i Pink Floyd con Learning to Fly, 1987.
Distance, ribbon of black, stretched to the
E allora ci siamo ascoltati questo Learning to Fly dall'album A Moment di Learn or Lips or Reason, tredicesimo album di Pink Floyd, scritto da David Gilmour. Particolarità di questo brano che lui in quel periodo stava prendendo lezioni di volo per guidare appunto dei piccoli aerei, e da lì nacque questa canzone. E allora, ultimo ospite di questa settima puntata di Quarta Parete del Teatro Radio, parliamo dello spettacolo Open Mode, che sarà in scena appunto al Teatro Trastevere questo weekend. Ne parliamo naturalmente con il regista che ha curato la messa in scena. Open Mode, Antonio Sinisi, ciao, come stai?
Buonasera, tutto bene, grazie dell'ospitalità.
Grazie a te, naturalmente immagino che siete lì a limare gli ultimi dettagli, caro Antonio.
Sì, sì, stiamo limando, tra l'altro non soltanto nel weekend, ma noi debuttiamo mercoledì.
Mercoledì, dal esatto, 30, sì, dal 30 fino al 4 dicembre.
Fino al 4 dicembre.
Domenica, quindi sarà una domenica. Quasi una settimana, quasi intera, dai.
Sì, sì, sì. Quindi abbastanza intenso, sì. Sono
tra l'altro io voglio ricordare che tu sei, insomma, nel 2015 al Fringe Festival, insomma, hai avuto una bella citazione per Tetro, ricordo bene?
Sì, sì, è stata eccellenza romana,
esatto.
Fuori concorso al Fringe Festival del 2015.
Una bella soddisfazione Tetro, quella, eh?
Sì, sì, sì. E andrà in scena anche Tetro quest'anno, ritorna in scena a maggio 2023.
Bene. Allora, Open Mode, perché Open Mode? Perché in realtà Open Mode è Edward Hopper, è uno dei più importanti, uno dei maggiori pittori del Novecento, giusto, caro Antonio?
Sì, sì, sì.
Ecco.
Sì, poi è stato utilizzato come pretesto da Marco Andreoli, perché ha scritto il testo nel 2005. E viene citato in tante modalità. Marco l'ha fatto attraverso il discorso della solitudine,
esatto,
le finestre,
e la particolarità di questo spettacolo, Antonio, è che si usa un po' la struttura narrativa dei quadri di opere, e questo, no, il pretesto alla fine.
Sì, sì, diciamo che il pretesto a livello di scrittura drammaturgica è sicuramente quella.
Sì.
E poi a livello di lavoro sulla scena non abbiamo voluto citare oppure rappresentare o illustrare i quadri di Hopper, l'abbiamo utilizzati come suggestioni, insomma. Poi all'interno del percorso, nella nostra pagina ufficiale, abbiamo anche delle foto che ci hanno ispirato, che sono state scattate da Roberto Biocco, che sono un po', diciamo, un po' operiane, come dire. Quindi noi ci siamo fatti prendere dalle suggestioni che i quadri di Hopper ci fornivano per trovare, insomma, il materiale,
certo,
da portare,
certo,
poi in questi giorni.
Quindi in realtà è un interno come guardato dall'esterno, e da un esterno guardato dall'interno, giusto?
Sì, come Hopper.
Come Hopper, esattamente. Come le sue finestre, certo.
Sì, sì, noi a volte stiamo al di là delle finestre, a volte stiamo all'interno delle finestre, a volte non ci siamo, osserviamo come degli umili spettatori delle cose, immaginiamo, insomma. Quindi è anche quello. Anche in scena succederà qualcosa di interno ed esterno, però adesso non posso spoilerare.
No, naturalmente, però trovo che sia molto affascinante queste prospettive, no? Che poi in realtà sono è uno spaccato del nostro quotidiano, Antonio.
Sì, 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 no, sicuramente il...
Che, insomma, con la quotidianità, i tanti problemi, insomma, che giornalmente siamo alle prese, insomma. Tutto questo si svolge in una cittadina americana, in una tranquilla cittadina americana.
Sì, tutto quanto è ambientato, viene dichiarato come una tranquilla cittadina americana, ma negli anni 60.
Certo.
Però tranquillamente noi ci potremmo trovare...
Di tutto.
Potrebbe essere un angolo delle nostre vie, delle nostre città, insomma. Quindi è abbastanza vicino a tutti noi il discorso dell'America anni 60. Io ho detto tante volte che, per esempio, secondo me l'America, avendo una cultura imperante, ha investito, diciamo, la cultura di tutti gli altri paesi occidentali e non solo, e quindi è abbastanza permeante il discorso. Quindi possiamo essere ovunque, secondo me, con sia con questo lavoro, sia il discorso degli Stati Uniti d'America.
Certo, certo. E in qualche modo tu pensi che il teatro sia un po' anche abbia risentito, no, di quella famosa tragedia delle Torri Gemelle, in qualche modo, nella narrazione?
Beh, sì, non tanto per quanto concerne proprio il teatro in sé per sé, no, ma per quanto è accaduto,
esatto,
a livello culturale.
A livello culturale, intendo a livello culturale, certamente.
Sì, sì, a livello culturale è stato molto dirompente, insomma, il fenomeno mediatico che ne è scaturito.
Questo poi è ovviamente, insomma, si è riflesso anche sulle nostre esistenze, in qualche modo.
Sulle nostre esistenze e poi anche automaticamente sulle produzioni che sono avvenute anche al cinema e avvenute anche,
certo,
sì, a teatro. Io faccio sempre un parallelo tra le Torri Gemelle e la bomba atomica.
Sì.
Noi molte volte ci troviamo a sentire dei telegiornali che ci ricordano dell'attentato dell'11 settembre, però è come se non vedessimo invece il ricordo della bomba atomica, e quelle sono delle
cose. Tu dici l'abbiamo un attimo
molto
rimosso, tu dici?
No, rimosso no, però è molto forte il fatto che gli Stati Uniti abbiano subito un attacco così forte,
certo,
e quindi viene riproposto. Diciamo, andando avanti, andando indietro nel tempo, ecco, mi ricordo di più, vabbè, anche se è molto più vicino.
Beh, certo, da un punto di vista generazionale, indubbiamente,
sì,
certo, certo, certo.
Sì, sì, però quelle sono cose che ti cambiano, sia quella ti cambia, anche se sei ragazzino e leggi il libro di storia e sai che se è stata sganciata una bomba atomica e ci sono morte diverse migliaia di persone, capisci, insomma, che è un evento che ti cambia la vita, insomma, come tutti gli altri eventi gravi che sono avvenuti al mondo, insomma.
Allora, un cast anche qui decisamente numeroso, no?
Numeroso.
Antonio, quindi abbiamo Almerico Cavallo, Antonio Cioffone, Cecilia De Angelis, Eleonora Pressa, Erika Fusini, Federico Fidaleo, Federico Paci, Gabriele Passaro, Roberto Biocco, Simone Di Pascasio e Valentina Di Edoardo. Ho detto tutti?
Sì, sì, sì. Sì.
Quindi una bella formazione, e quindi tutti questi personaggi sono diciamo così i protagonisti di questi quadri, no, in qualche modo, insomma.
Sì, sì, di questi intrecci. Noi abbiamo i costumi che caratterizzano i colori, e poi muovendosi in scena i personaggi è come se si disegnassero appunto la scena che è il quadro, insomma, in sé per sé. Quindi sì, servivano tante persone, era importante che si facesse un lavoro anche a livello di teatro, che ultimamente il teatro sta soffrendo molto perché si porta in scena degli spettacoli con poche persone, invece qui...
Bene, questo è anche un atto di coraggio, secondo me, Antonio,
sì, sì,
di questi tempi, perché ovviamente tutto questo dal punto di vista produttivo è impegnativo.
Sì, molto, molto, molto impegnativo sicuramente, perché comunque bisogna allargare i tempi delle prove, bisogna comunque venire incontro a tante esigenze, quindi insomma non è una cosa facile, insomma, che si può fare in poco tempo, è una cosa che richiede un impegno, un lavoro, dedizione,
no,
e disciplina.
No, ma poi coordinare tutti questi attori, immagino anche per te non sia stato facile, insomma.
No, vabbè, ma se uno decide di far teatro deve prendere sempre la strada più difficile.
Bravo, bravo, sono d'accordo con te.
È quella un po' la cosa, insomma.
Allora, io ricordo l'appuntamento, perché siamo quasi in chiusura di trasmissione, ricordo l'appuntamento al Teatro Trastevere da mercoledì 30 novembre, ore 21, giovedì, venerdì e sabato sempre ore 21, e poi naturalmente la pomeridiana della domenica alle 18, mi pare, no Antonio?
17.30.
17.30, vabbè, ognuno, insomma,
sì,
esattamente 17.30, sì, Teatro Trastevere. Saluto Marco Zordano, ovviamente Vagnalai, sempre lì, diciamo, imperituri, diciamo, baluardi di questo teatro che produce sempre bellissime cose. E Antonio, io ti ringrazio di cuore per averti sottratto per un attimo dalle prove.
Sì, ma no, tanto avevamo concluso, abbiamo portato degli oggetti e domani facciamo la prova generale.
Quindi la famosa
quindi
tecnica anche.
La famosa tecnica, sì, sì.
Va bene, Antonio, grazie di cuore naturalmente, in bocca al lupo e soprattutto buon teatro.
Grazie, grazie a tutti voi, grazie a te e buona serata.
Grazie, buonasera, arrivederci Antonio. E quindi grazie ancora ad Antonio Sinisi per averci parlato di Open Mode, appunto qui al Teatro Trastevere, via Jacopo da Sette Soli 3, a due passi da via Gerolamo Induno. E allora sono le 20:55, sento la nostra regista Claudio Bernabucci che mi dice: possiamo mandare un brano o procediamo subito con procediamo con il brano? E allora a questo punto l'ultimo brano è di un grande chitarrista, Eric Clapton, Wonderful Tonight. Stiamo sfumando, anzi Claudio ha sfumato questo splendido brano Wonderful Tonight di Eric Clapton, un brano nato tra l'altro in modo del tutto casuale, perché una sera Eric Clapton era andato così a prendere una sua amica, Patty Boyle, una famosa fotomodella dell'epoca nel 77, e lei appunto Patty si attardava a prepararsi come spesso fanno le donne e lui un po' seccato salì sopra nella sua stanza e cercò di sollecitarla. Scocciato, tornando giù nel salone, prese la chitarra e uscì fuori dopo 10 minuti questa canzone, Wonderful Tonight. E allora, storie di musica ovviamente, e quindi siamo arrivati in conclusione, vi ringrazio per l'ascolto. Quarta Parete, il Teatro Radio, tornerà lunedì 5 dicembre con una piccola striscia di cinema curata da Tonino Pinto nell'ultimo collegamento. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, sono stati sempre disponibili, carini e simpatici. Ringrazio ovviamente il pubblico, gli ascoltatori che ci hanno seguito con grande attenzione, sempre con simpatia. Ringrazio Claudio Bernabucci, sempre paziente e quindi operosa al suo mixer e al suo computer, e non resta che salutarvi con l'aforisma che questa sera fa così: se continua la crisi, il teatro in Italia rischia di diventare un luogo dove quattro gatti vanno a sentire quattro cani. Firmato Pino Caruso. E con questa battuta molto divertente di un grande artista che ormai ci ha lasciato da tanti anni, vi saluto, ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 19.30, sempre Quarta Parete, il Teatro in Radio, e sempre su Radio Sonar. Buona serata.